in questo quarto incontro sul Padre vediamo Dio Padre che manda Figlio. Leggeremo i versetti dal capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni, i versetti da 16 a 18. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. In questo semplicemente Dio, forse per questo motivo, è Gesù che sta parlando con Nicodemo, che era uno dei farisei o dei capi dei farisei. Forse per rispetto a lui Gesù non usa il termine padre, sarebbe stato troppo difficile da accettare per quell'uomo. Ma naturalmente Gesù lascia intuire comunque, chiamandosi Figlio unigenito o parlando dell'unigenito Figlio di Dio, è chiara l'allusione anche alla paternità di Dio. Chi è questo Dio di cui Gesù parla in questi versetti? Lo sappiamo dalla descrizione che viene fatta della sua opera. Dice così semplicemente: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Ha tanto amato il mondo. Questo è l'opera di Dio. Sono parole queste che verranno poi riprese e ripetute da San Paolo nella lettera ai Romani. Per esempio al capitolo 5, al versetto 8, San Paolo dice: Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Poi ancora nella stessa lettera, al capitolo 8, al versetto 3, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva impotente, Dio l'ha reso possibile mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato, e in vista del peccato Egli ha condannato il peccato nella carne. Ha mandato il proprio Figlio, e al versetto 32 completa così, sempre San Paolo: Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Dio ha tanto amato il mondo. Cosa vuol dire, cosa significa ha tanto amato? È un'espressione, potremmo dire, antropomorfica. Viene attribuito a Dio un sentimento che è tipico dell'uomo. L'uomo ha sentimenti o atteggiamenti o opere di amore, e allora per descrivere Dio adoperiamo anche noi queste parole. Dio ama. Perché adoperiamo per Dio questa espressione? Perché è l'atteggiamento migliore, più perfetto, che noi siamo capaci di riconoscere all'uomo. E quindi, sapendo che Dio è perfetto, attribuiamo a Lui ciò che è il meglio per noi. E così anche nella sua rivelazione Dio si manifesta a noi con queste espressioni, con queste parole: Dio ha tanto amato. Però c'è un po' di differenza. Quando noi esprimiamo i nostri sentimenti con la parola amore, sappiamo che spesso questi sentimenti umani sono mescolati con qualche cosa di sensibile o addirittura di sensuale che non si addice a Dio. Eppure Dio adopera lo stesso questa espressione, ha tanto amato. Naturalmente l'amore di Dio lo vedremo da come Lui, vedremo com'è, da come Lui lo realizza, lo vive questo suo amore. Ed è soltanto, non è un'invenzione o una scoperta degli uomini, quella di attribuire a Dio l'amore. Gli uomini non lo farebbero, le religioni di questo mondo non attribuiscono amore a Dio, proprio per la paura di renderlo troppo vicino agli uomini, di renderlo troppo simile a noi. Difatti noi sappiamo che l'Islam stesso proibisce di usare questa parola per Dio. Nell'Islam Dio non è colui che ama gli uomini. Amare vorrebbe dire mettersi sullo stesso piano della persona che si ama o da cui si è amati. Quindi è un'espressione proibita. Dio si sporcherebbe a contatto con gli uomini se si mettesse sullo stesso piano. Quindi non è adoperato dalle religioni costruite, possiamo dire, dagli uomini, nemmeno quelle più vicine, diciamo, alla rivelazione. Questa espressione che Dio ama non la possono usare nemmeno, anzi tantomeno, coloro che vedono Dio come l'energia primordiale delle religioni, le religiosità orientali, non vedono Dio come persona, quindi non può avere dei sentimenti, non può rapportarsi ad un altro come può essere l'uomo, perché Dio nelle religioni orientali è, alla fin dei conti, è tutto, quindi non può avere un rapporto con un altro come l'uomo, che è un altro rispetto a Dio. Questa espressione Dio ha tanto amato la può usare soltanto chi vede Dio come un interlocutore e chi gli permette di coinvolgersi con la nostra vita, nella nostra vita umana. Quindi questa espressione noi l'adoperiamo perché ci viene messa nella mente, nel cuore e sulla bocca da Dio stesso, dalla sua rivelazione. Se Gesù non avesse parlato così, noi difficilmente potremmo usare queste parole per Dio. Gesù la porta al culmine riprendendo anche tutto quello che dice l'Antico Testamento, dove è ben detto molte volte che Dio ama gli uomini. Cosa significa ha tanto amato? Questo termine noi lo adoperiamo dandogli dei significati qualche volta rovinati dall'egoismo e dal peccato, perché adoperiamo spesso la parola amore per dei gesti che hanno un po' di, con i quali mettiamo in atto un po' di autocompiacimento o con i quali cerchiamo un po' di gratificazione. Quindi il termine amare, così come lo vediamo, lo percepiamo noi, è un po' offuscato nella sua purezza originale. Il vero significato quindi di questo ha tanto amato, il significato più profondo, lo scopriamo osservando quali azioni Dio compie per amare o come Dio stesso riempie questa parola, di quali gesti e di quali azioni. Ha tanto amato il mondo, l'oggetto dell'amore di Dio è il mondo. Che cosa si intende per mondo? Qualche volta nel Vangelo che stiamo leggendo di San Giovanni, per mondo si intendono gli uomini in quanto hanno rifiutato Dio, o perlomeno in quanto ancora non lo hanno incontrato, non lo conoscono. Ha tanto amato il mondo, sono quindi gli uomini in genere che sono tutti da salvare, perché sono tutti ingiusti, così li conoscono, sono conosciuti gli uomini dalla cultura ebraica, che ci fa dire nel Salmo 14 o 13 sul breviario: il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio. Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti, più nessuno fa il bene, neppure uno. Quindi quando Dio si china sul mondo per vedere gli uomini, li trova tutti così. Li trova tutti corrotti, cioè lui li trova non tutti da condannare, ma tutti da salvare. A questa parola del Salmo fa eco San Paolo, ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 3, dove dice così: abbiamo dimostrato precedentemente che giudei e greci, tutti, sono sotto il dominio del peccato, come sta scritto: non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio. Tutti hanno traviato e si sono pervertiti. Quindi sia giudei che greci, sia le persone del popolo di Dio, sia quelli degli altri popoli, a qualunque religione appartengano. Non c'è nessun giusto. Tutti sono da salvare. E poi continua ancora il versetto 19, sempre del capitolo 3: tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti, in virtù delle opere della legge, nessun uomo sarà giustificato davanti a Lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. Questo vale addirittura per gli ebrei, per il popolo di Dio. Quindi tutti sono bisognosi della salvezza. E ancora al versetto 23: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Quindi quando si dice che Dio ha tanto amato il mondo, ha amato persone che sono peccatori, tutti disobbedienti a Lui. Dio ha tanto amato il mondo, in che modo? Da dare il suo figlio unigenito. Ecco in che cosa consiste l'amore di Dio, ecco che cosa riempie questa parola amare: da dare il suo figlio unigenito. Qui bisogna comprendere cosa vuol dire la parola dare. La parola dare è un termine, si può dire così, un termine tecnico che è usato nei Vangeli, che significa consegnare alla morte, consegnare agli uomini che lo fanno morire, da dare il suo figlio unigenito. Quindi il Padre consegna agli uomini che lo faranno morire. Gli uomini difatti non sanno fare altro che dare la morte, è solo Dio che dà la vita. Gli uomini possono dare solo il frutto delle loro azioni, che è il peccato, e il frutto del peccato è la morte. Quindi dando il suo figlio unigenito agli uomini, il Padre lo consegna alla morte. Questo è l'atto d'amore, questo è l'amore di Dio. Questo figlio unigenito che gli dà è colui nel quale lui si è compiaciuto, cioè è la sua gioia, è la gioia di Dio, il figlio unigenito. Quindi se Dio dà il suo figlio unigenito è come dire che Dio offre, consegna agli uomini la sua gioia, consegna agli uomini non solo qualche cosa, quello che lui ha di più caro, ma addirittura si può dire se stesso, perché il figlio è suo, è la sua stessa vita che è divenuta uno di noi. Questa espressione, dare il suo figlio unigenito, ci fa venire in mente un episodio della scrittura che fa da immagine che sta in controluce attraverso la quale possiamo comprendere questa espressione. È Abramo che con il suo figlio unigenito va sul monte per offrirlo in sacrificio, per consegnarlo alla morte. Abramo aveva posto tutte le sue speranze in quel figlio e lui lo dà, lo offre a Dio, lo consegna alla morte. Ecco, vedendo questo episodio noi possiamo comprendere anche l'atto che ci fa vedere e toccare l'amore di Dio, il suo dare il figlio unigenito. La speranza di Dio è posta in quel figlio unigenito. La speranza di Dio per il mondo, per gli uomini, la sua gioia. E lui lo dà, possiamo dire, come il seminatore dà il seme alla terra. Quel seme morirà, marcirà nella terra, per diventare il nutrimento della terra. Quel seme morirà per produrre la spiga e il grano per il pane degli uomini. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Perché? Perché? Che cosa spera Dio da questo suo gesto che forma il suo amore per gli uomini? Perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio spera, dando il suo figlio, che gli uomini credano in lui e così ricevano vita eterna, cioè la sua vita stessa. Possano entrare quindi in comunione con lui, vivendo la stessa sua vita. Ecco la speranza di Dio, ecco il perché Dio compie questo gesto che diventa l'amore, che riempie il termine amore, ci fa vedere come è fatto il vero amore. Dio dà il figlio, colui di cui egli si compiace, quindi è pronto a rinunciare alla propria gioia perché l'uomo abbia la vita, per avere quest'altra gioia, che gli uomini entrino attraverso quel figlio in comunione con lui. Dio spera che credano in lui. Quando gli uomini credono nel figlio, cioè quando gli uomini affidano la propria vita a quel figlio o si appoggiano su di lui e non più su se stessi, quando quindi si mettono con umiltà di fronte a Dio, accogliendo quel figlio, mentre quel figlio viene dato. Il Padre, Dio, deve darlo il figlio, perché gli uomini credano. Gli uomini crederanno mentre il figlio viene dato, cioè mentre viene consegnato alla morte. Perciò noi vediamo la fede che salva l'uomo è quella che ha il ladrone sulla croce. Lui crede in Gesù mentre Gesù viene dato, mentre Gesù muore. È quella la fede che salva, che mette l'uomo in comunione con Dio Padre. Il ladrone sulla croce crede in Gesù mentre Gesù muore. Mentre da Gesù non può aspettarsi niente in questa vita. E la fede di quel ladrone è una fede più duratura che non quella di chi ha chiesto e ottenuto da Gesù i miracoli. Quelli che chiedevano i miracoli e li ottenevano avevano fede in Gesù. Ma a nessuno di loro Gesù ha potuto promettere: oggi sarai con me in paradiso. Oggi entri nella gioia di Dio. Questo Gesù l'ha potuto dire a quello che ha creduto in lui mentre egli veniva dato, veniva consegnato. Così noi pure vediamo la differenza che c'è, anche se guardiamo i nostri atti di fede, che differenza c'è tra quegli atti di fede che facciamo quando cerchiamo il nostro benessere o gli atti di fede che facciamo per offrire a Dio la nostra sofferenza, il nostro dolore. È una fede, è sempre fede, ma molto diversa. È una fede meno matura l'una, più matura l'altra. È una fede che resiste a tutta la prova, quella che offre. È una fede che non si sa se resiste, quella che chiede, quella che cerca il benessere. Per cui, per questo anche voi vedete che la Chiesa dà molta più importanza proprio alla fede che sa offrire se stessi, che non alla fede della ricerca di guarigione o la ricerca di benessere, la ricerca di prosperità in questo mondo. Poi continua così Gesù nel suo discorso a Nicodemo: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Qui viene precisato ancora l'atto d'amore di Dio. L'amore di Dio non cerca il male di nessuno, nemmeno del peccatore. Dio non è quello che era, o meglio, lo si può conoscere meglio che non i contemporanei di Noè, o che non i profeti dell'Antico Testamento. Ai tempi di Noè Dio ha guardato al mondo e ha mandato il castigo per il suo peccato. Ai tempi di Giona Dio ha guardato il mondo e ha promesso il castigo alla città di Ninive. Adesso, mandando il suo figlio, Dio guarda il mondo e non si lascia più, se si può dire così, non agisce in base al peccato degli uomini, ma agisce in base al proprio amore. Manda il proprio figlio per salvare, non per giudicare il mondo. Egli sa che il mondo è formato da peccatori. Tutti sono peccatori ancora, come al tempo di Noè. quindi non ci sarebbe neanche bisogno, non c'è bisogno di giudicare il mondo, perché lo si vede, è tutto fuori. Il giudizio è già chiaro, il mondo è nella condanna, essendo lontano da Dio, essendo fuori da Lui. Dio quindi, se fa qualcosa, non è per condannare, che non c'è bisogno, perché si vede già che è condannato il mondo. Dio, se fa qualcosa, lo fa per salvare, perché il mondo si salvi, perché il mondo abbia questa possibilità di salvarsi per mezzo di Lui. L'unica intenzione di Dio è la salvezza. Il Figlio quindi è la salvezza che viene offerta agli uomini peccatori. E il Figlio che cosa fa? Non dovrà far niente se non morire, se non entrare in quel castigo che gli uomini si meritano. Chi crede in Lui non è condannato. Dio quindi lo vediamo così, si rifiuta di giudicare e di condannare, offre e li compie soltanto un gesto di salvezza, offre il Salvatore, offre la salvezza, non la impone, perché rispetta, ama l'uomo, lo tratta da un interlocutore maturo, gli offre la salvezza, cioè il Salvatore. Ecco in che cosa consiste l'amore di Dio. L'amore di Dio è tutto dono, è privo di ricerca di gratificazione o di autocompiacimento, come può essere invece il nostro amore, perché egli consegna colui che è la sua gioia, il suo compiacimento, lo consegna agli uomini che lo possono solo far morire. Così Dio si dimostra doppiamente padre. Egli è colui che dà all'uomo l'esistenza, la vita fisica, ma è anche colui che dà il Figlio come vita eterna per ogni uomo, per ogni peccatore. A coloro che si sono allontanati da Lui, che è la vita, offre la vita, che è il suo Figlio. Lo possiamo, questo Dio, quindi lo possiamo giustamente chiamare Papà, attraverso quel Figlio in cui anche noi abbiamo posto la nostra fiducia. Se il Figlio non fosse stato offerto, non avremmo occhi per conoscere l'amore di Dio. Non sapremmo nemmeno noi che Dio è amore, che Dio ama gli uomini. Ma sapremmo soltanto di essere peccatori e non sapremmo di essere amati. E se il Figlio non fosse stato offerto, non avremmo occhi nemmeno per ritenerci noi sue creature, per vederci così come persone che escono dalla buona volontà o dalla volontà buona di Dio. È perché vediamo il Figlio offerto da Dio che conosciamo il suo amore e che possiamo dare un orientamento più profondo e grande anche al nostro amore, sia al nostro amore per Lui che al nostro amore per gli uomini, in modo che diventi un tutt'uno col suo, quando anche noi ci offriamo. È il Figlio offerto e dato che ci fa conoscere il Padre nella profondità e nella bellezza del suo essere amore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Noi conosciamo proprio Dio come Padre, come Papà, come colui che ci ama, proprio col Figlio, a essere un unico, un'unica realtà, un unico atto d'amore, perché anche la nostra vita partecipi di quest'atto d'amore di Dio. Dio offre il Figlio, noi ci uniamo al Figlio sofferente, al Figlio in croce, così anche noi partecipiamo, diventiamo anche noi parte di questo dono del Padre all'umanità. Io guardo il momento in cui il Figlio è consegnato, guardando Gesù in croce. E poi conosceremo il Padre ancora di più quando anche noi ci offriamo insieme, che ha bisogno continuamente, fino alla fine del mondo, ha bisogno di salvezza. Ringraziamo oggi il Padre dell'amore che ha avuto per noi, ma anche del fatto che nel Figlio può prendere anche noi per consegnarci, perché anche la nostra vita sia manifestazione del suo amore agli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.